Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, nell'anonimo del XIX secolo. Qui si parla di San Giuseppe, della sua storia, di tutti i momenti importanti della sua vita. Cerchiamo di applicarla al mondo d'oggi, perché San Giuseppe è sempre attuale, il padre della Santa Famiglia, il padre della Chiesa. Patrono universale della Chiesa, padre dei moribondi e dei lavoratori, quindi ecco veramente un indirizzo universale che dobbiamo seguire in ogni momento. Considera come nel tempo in cui il Signore dimorò in Nazareth, ecco, aiutava suo padre. Ecco, il titolo di questa meditazione, la 28ª, è Gesù occupato nella bottega di Nazareth, quindi il suo sviluppo anche tecnico, no? Il suo sviluppo anche lavorativo, il suo sviluppo umano, perché diciamo, l'umanità di Cristo ha avuto uno sviluppo come qualsiasi umanità, altrimenti non sarebbe umanità, sarebbe già umanità perfetta, ma insomma, è divenuto, ecco, Gesù nella sua umanità, ecco, davanti a Dio e davanti agli uomini, cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. È scritto così nel Vangelo, quindi c'è un divenire in Gesù, anche se è un divenire solo umano, quello divino è impossibile perché Dio non diviene, è sempre uguale a se stesso. Però Gesù si è sviluppato, è cresciuto, ha preso le nozioni che devono apprendere tutti i giovani, ragazzi, fanciulli, ecco, sulla sua esperienza lavorativa, sul suo lavoro, sul suo modo di fare, ecco. Così come appunto vedeva fare dal suo padre, ecco, ad essere fedele pur nella responsabilità, nella sofferenza, nella fatica, no? Quindi il Signore, Gesù Cristo, Dio in carne, dimorò in Nazareth, aiutava suo padre nell'arte sua per poter, con le fatiche delle sue mani, soccorrere i bisogni della Santa Famiglia. Ecco, quindi soccorreva questi bisogni, era vicino a questi bisogni, ecco, dava tutto quello che poteva alla Santa Famiglia per questi bisogni, e viveva come ogni uomo deve vivere, ecco, con responsabilità, con giudizio, ecco, con impegno. Ecco, doveva vivere queste cose. Ecco, le doveva vivere e quindi le ha vissute. Le ha vissute con coerenza, con costanza, con mansuetudine, senza ribellarsi, e quindi ecco, le ha vissute bene queste cose, no? Ecco, le ha vissute bene e ha dato esempio di come si vivono queste cose. E San Giuseppe pure apprendeva in fondo la sua paternità da Gesù stesso. Era chiamato a essere padre, ma sì, alcuni dicono che avesse avuto altri figli, insomma ci sono dei Vangeli apocrifi. Il protovangelo di Giacomo dice che San Giuseppe veniva da un'altra famiglia, quindi era molto anziano, ecco, e quindi prese Maria quasi più come custode che come sposa, anche se effettivamente fu celebrato il matrimonio, no? Però diciamo, ecco, secondo quel Vangelo, che è un Vangelo apocrifo, sicuramente quindi non ha tutti i crismi della verità, però è molto vicino ai Vangeli sinottici, ecco, e racconta delle cose che poi sono entrate anche nella liturgia, come il nome dei genitori della Madonna, la consacrazione di Maria al Tempio, la presentazione a 3 anni di vita, ecco, la prova di San Giuseppe per, ecco, essere lo sposo di Maria. Quindi ecco tante cose, ecco, tanti particolari dettagli su San Giuseppe che in fondo hanno creato questa immagine anche spirituale, ecco, soprannaturale di San Giuseppe come sposo, come ormai anziano, saggio, ecco, che poteva in qualche modo, ecco, vivere la verginità, ecco, con Maria, vivere la castità, che poi del resto se fosse stato sposato non sarebbe vergine, e quindi non avrebbe quella verginità, quel giglio di verginità con cui invece è rappresentato, cui è creduto dalla Chiesa. Ecco. E poi avrebbe insegnato, ecco, i rudimenti della vita, dell'esperienza umana a Gesù. Così come era il suo ufficio, il suo mandato di genitore, ecco, di padre, appunto, di padre, non c'è solo il padre genetico, ovviamente, c'è c'è una paternità spirituale che è molto più vasta, che si estende proprio a tutti gli aspetti della vita del figlio, la sua crescita razionale, la sua crescita fisica, la sua crescita tecnica, educazione morale, no? Ecco, soprannaturale, anche mistica. Ecco, spesso i ragazzi sono abbandonati a se stessi oggi, no? Per via della società liberale, i diritti dei bambini, i diritti, il telefono azzurro, eccetera. E quindi i genitori non si prendono più la responsabilità dell'educazione perché probabilmente non ne sentono lo stimolo, ecco, lo stimolo di coscienza. Ecco, la società non li ha educati a questo, no? A educare i propri figli. Non l'hanno, anche se il diritto privato lo dice, insomma, educare, istruire. E mantenere la prole sono i tre obblighi civili, ovviamente, del diritto civile, che vengono eletti anche nei matrimoni religiosi, no? Ecco, mantenere, istruire ed educare la prole. Quindi che significa educare, istruire? Sono attività spirituali queste, no? A cui un genitore non si può esimere. Deve dargli un'istruzione, un insegnamento, ma anche morale, no? Ecco, educare significa più insegnamento morale che diciamo, tecnico, culturale. Ecco, morale significa il buon comportamento, i buoni costumi, la salvaguardia della purezza, del pudore, no? Nelle parole, nei gesti, nelle situazioni, nelle relazioni. Insomma, tutto questo un genitore lo deve fare, perché se no. Ma che cosa deve fare un genitore? Dice, beh, ecco, studia questo libro e fai quello che puoi, ecco. Beh, vedi la televisione, impara un po' dalla televisione, perché questo poi oggi si fa, purtroppo, internet, peggio ancora. Ma quando uno ha una certa addirittura, diciamo, etica, no? Ecco, ha dei principi, allora può anche leggere da solo le cose. E può discernere da solo, ma se non ce l'hai, no? Ecco, se insomma ancora a 12, 13 anni, 14, 15, non hai avuto nulla dei tuoi genitori, e certo ti attacchi a quello che trovi, no? Al primo offerente, a quello che ti sembra più giusto, però poi prendi delle grandi cantonate. Ecco perché, ecco, Lucignolo, il famoso Lucignolo della favola di Pinocchio, no? Paese dei balocchi dove non si studia, ecco. Non c'è limite per il mangiare, ecco, non c'è limite per il divertimento, ecco. Vabbè, sembra buono, però in realtà è un paese dei balocchi, quindi un paese falso che non esiste, come questi creati un po' dall'intelligenza artificiale su internet, no? Ecco, si vedono certe storie, certe proposte di lavoro, certe proposte di guadagni che sono delle fiabe, no? Però sono ben articolate, sembrano logiche. Razionale, magari la gente ci casca pure, è così. Ecco, vieni tolto dalla tua educazione. E invece, ecco, San Giuseppe prese la responsabilità di educare, ecco, di istruire, mantenere la prole. Chi può intendere quali fossero i sentimenti di Maria e di Giuseppe in vedere quelle mani divine che fabbricarono l'aurora, il sole? Maneggiare rozzi strumenti, in vedere grondante di sudore quella fronte divina in cui si specchiano gli angeli beati, veramente. Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, però ha voluto limitarsi a una bottega di falegname. Avrà lavorato benissimo, senz'altro, c'era un tocco divino nelle sue opere, anche se faceva una sedia, ecco, un tavolino, sicuramente erano delle sedie di tavolini divini, ecco. Perché toccati e costruiti dalle mani di Dio, dall'intelligenza divina che ha fatto il cielo e la terra, veramente ragione l'autore, il sole, ecco, i pianeti, il sistema solare, altro che tecnica, no? C'è proprio il principio della tecnica, l'origine della tecnica, la causa della tecnica, è tutto in lui, la causa della fisica, la causa della biologia, la causa della chimica. Sono cose che sono tutte dentro il Signore, no? Ecco, o come si umiliava Giuseppe, si industriava ad alleviare la sua fatica, mentre dall'altra parte lo preveniva Gesù, ben intendendo ciò che avrebbe voluto fare Giuseppe. Che bella gara era questa, un Dio che ama obbedire ed un uomo costretto a comandargli, che tutte le strade cerca di alleggerire e di lui travagli. un Dio che ama obbedire, un uomo costretto a comandargli, che tutte le strade cerca di alleggerire e di lui travagli. Ecco, certo, Giuseppe non voleva gravarlo della croce, già Gesù doveva portarne una grande, anche se era bambino. Sappiamo della persecuzione di Erode, della mancanza di posto nell'albergo quando nacque sotto l'impero di Cesare Augusto, e poi le altre sofferenze della vita, ecco, la vita ritirata a Betlemme, la vita ritirata nascosta a Nazareth, sono tutte crocifissioni, se vogliamo. Già adesso c'è una crocifissione, no? Già nella sua giovinezza c'è una crocifissione, perché Gesù non fa nulla, cioè non è così potente, così, ecco, impegnato in tutto come quando è alla destra di Dio. Ecco, non sorregge il cielo e la terra, il mondo e quanto esso contiene, non lo sorregge, cioè lo sorregge sempre, però ormai si trova in una situazione diversa. Ecco, si trova in una situazione di umiltà, una situazione di mancanza, ecco, e quindi non può fare quello che gli altri fanno, no? Che le altre persone divine fanno. Chi può intendere quali fossero questi sentimenti di Maria e Giuseppe, vedendo l'umiltà di Gesù? Ecco, vedendo l'umiltà di Gesù, solo loro, no? Ecco, solo loro vedono quanto è umile Dio. Quanto è grande Dio che si umilia così tanto nella vita degli uomini, che si umilia così tanto per essere vicino agli uomini, che si umilia così tanto per salvaguardare gli uomini, tanto da costruire, ecco, le cose degli uomini essenziali per la loro vita. Ecco. Dunque, ecco, è questo quello che dobbiamo porre davanti ai nostri occhi, la meditazione sull'umiltà. Perché c'è umiltà nell'obbedire, ma c'è umiltà anche nel comandare. Ecco, Giuseppe e Maria sono umiliati al vedere umiliarsi Gesù. Ecco, lui che è il padrone del mondo, lui che sanno che viene dallo Spirito Santo, che è uscito dalla bocca di Dio, che è Dio stesso in sé. È il figlio di Dio, il figlio dell'uomo insieme, ecco, e lo vedono umiliarsi in una povera bottega. Questa è la grandezza di Dio. Ecco, l'uomo si umilia per necessità, perché non può fare altro, è la sua condizione umile. Ma Dio si umilia per degnazione. Veramente San Francesco diceva nel suo Lodi di Dio Altissimo: tu sei umiltà. Tu sei umiltà, quindi quasi che l'umiltà appartenesse all'essenza di Dio, cioè Dio non si è superiore a tutto, è vero che è degno di ogni lode, gloria e onore, come dicono i salmi, no? I salmi regali, i salmi di lode al Signore, come dice l'Antico Nuovo Testamento, sì, ogni onore e gloria, però lui è umile perché ama piegarsi sulle creature. Ama dialogare con le sue creature, passeggia nel giardino insieme alle sue creature, Adamo ed Eva, passeggia, ecco. Quindi si fa simile a loro, si fa uguale a loro, no? Ancora quando non è incarnato, ecco, ama dialogare con esse. Certo, se vede l'insubordinazione, se vede la violenza, se vede l'inganno, se vede il peccato, certo, allora si ritira. Ma proprio perché è umile, no? Ecco, non può sopportare queste cose. Proprio perché è umile, non può sopportare queste cose, allora si ritira. Gli umili fanno così. Dio si ritira quando vede che con sé non c'è nessuna consonanza. Ecco, lascia l'uomo in mano al suo destino, però. Senza umiltà c'è la superbia di credersi superiore a Dio, e allora l'uomo è lasciato a se stesso. È lasciato in mano a se stesso, alle sue cose, al desiderio che ha immotivato di primeggiare, di godere, di avere. Ma queste cose, sappiamo, non sono Dio. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth su San Giuseppe. Parliamo, ecco, della bottega di Nazareth, dove Gesù si evolve come uomo, cresce, diviene, matura in sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, così come è scritto nel Vangelo di Luca. Si conclude così praticamente il primo capitolo. Ecco, perché Gesù deve subire la crescita. Deve subire il divenire umano fino alla morte. Anche la morte, no? È una parte del divenire, una tappa fondamentale dell'essere umano. Tutti ci dobbiamo preparare, tutti dobbiamo morire, tutti dobbiamo, ecco, accettare questa dimensione, ecco, della morte, per passare alla vita eterna, per vivere nella vita che non muore, per vivere per sempre. Quindi imparo, anima cristiana, che tutta la perfezione consiste in fare la volontà di Dio in ogni cosa. È perfettamente. Tutta la perfezione consiste in fare la volontà di Dio in ogni cosa. È perfettamente. Ecco, quindi il Signore si impegnò. Dovete discutere, certo, con i giudei, quando più grande lì fu la nota dolente, ecco, la malizia insita nel cuore umano, ecco, la perversione, no? Che trovò il rinnegamento di Dio, no? Ecco, il fatto che il vero Dio era rinnegato, ecco, che il vero Dio non era il Dio che vuole, con le sue schiere, ecco, le sue schiere terrestri, combattere contro tutti i nemici, come si vuole oggi, no? Ecco, Dio di Israele sembra ridiventato questo, ma era il Dio della misericordia, dell'amore, che chiama tutti gli uomini alla conversione e alla vita divina. Ecco, questa era l'idea di Dio, il progetto di Dio sull'uomo, già presente nei profeti, già presente nei patriarchi. Infatti, ecco, è chiamato al sacrificio di Isacco, Abramo. Perché un sacrificio di Isacco, ecco, se era un Dio degli eserciti, se era un Dio che voleva il trionfo della stirpe, ecco, della sua stirpe, che voleva il trionfo, ecco, della discendenza di Abramo, e sacrifica proprio il figlio. Sembra quasi che non ci debba essere una discendenza, almeno una discendenza carnale. Invece, ecco, era proprio quella la volontà di Dio. Attraverso il sacrificio del figlio, ecco, si prefigurava il sacrificio del Cristo, la redenzione attraverso l'espiazione, attraverso la morte e la risurrezione. Certo, no, che, ecco, la società non debba evolversi, no, che la società non debba cercare il progresso, no, tutte le società progrediscono, anche gli egiziani hanno forme di progresso, i babilonesi, certamente, per le grandi dimensioni degli edifici che costruivano, mostrano una civiltà molto avanzata, per le legislazioni pubbliche, private, ecco, che c'erano, i rapporti commerciali, ecco, certamente società avanzata, per i mezzi dell'epoca, certamente, non avevano il motore a scoppio, non avevano l'energia elettrica, non avevano, ecco, l'energia atomica, forse era meglio Meglio che non l'avesse scoperta l'uomo, perché può portare l'uomo proprio alla distruzione totale di se stesso, di ogni essere umano. Però questa energia c'è in natura e quindi ecco, l'uomo ne ha avuto la possibilità di usarla. Ecco, l'ha avuta da Dio, perché insomma, certamente la fusione dell'atomo, ecco, il Signore sapeva che portava questi effetti di grande forza. Ecco, energia che appunto potrebbe essere usata anche bene, ecco, per far andare avanti le industrie, per illuminare le città, per ecco, riscaldare, dare la possibilità all'uomo di essere migliore, però può essere usata anche per distruggere tutto, sfasciare tutto, no? E non negare proprio la vita sulla terra. Questa era la volontà di Dio. Ecco, la volontà di Dio era quella, ecco, di avere il figlio suo offerto in sacrificio sulla terra. E la preparazione a questo sacrificio comincia dalla famiglia di Nazareth. In fondo è tutto così, ma anche la nostra vita è un'eterna preparazione, un'eterna finita, perché gli anni poi finiscono, fino a 80, 90 anni, qualcuno anche prima è chiamato alla vita eterna. Ecco, allora, questa è la volontà di Dio, questa Egli esegue continuamente. A te come piace far questa? O quante anime cieche credono di farla e non la fanno, seguendo i loro capricci e le immaginazioni di una falsa pietà? Hai tu, anima cara, impegno di sapere qual sia riguardo a te la volontà divina per eseguirla? Non hai da stentare a conoscerla? Torna a guardare Maria Giuseppe. Come si fanno il volere di Dio? Conseguire perfettamente ciò che si conviene al proprio stato. Ora, questa è non altra la volontà di Dio, ecco ciò che si conviene al proprio stato. Che ognuno adempia i doveri di quello stato in cui essa lo ha collocato. Ecco, fare bene il proprio dovere. Se il prete fare bene il prete, se il frate fare bene il frate, se mamma di famiglia fare bene la mamma di famiglia, ecco. E se ecco fare, ecco, non so, l'eremita anche, fare bene l'eremita, ecco sì, però impegnarsi nel proprio stato, impegnarsi. Evitando la confusione, essendo illibato nei pensieri, nei desideri, ecco, nella volontà di seguire il Signore, essere sempre con Lui. Ecco, se noi tradiamo il Signore, poi ecco, Lui veramente si ritira, no? A meno che non chiediamo perdono e torniamo a Lui. Dobbiamo farlo anche spesso durante la vita, perché i tradimenti sono tanti, anche piccoli. Ecco, e allora dobbiamo rivolgersi a Giuseppe per essere fedele. Lui lo è stato fino alla fine, anche nella prova, anche da quando non sapeva cosa fare perché il figlio si era smarrito a Betlemme, pure quando si trovava in una situazione difficilissima come andare in un paese straniero, cercare lavoro, cercare fortuna, scappare come un fuggiasco, come un profugo, ecco, e trovare qualcuno che ecco, l'accogliesse anche in terra straniera. Ecco. Cara madre mio Giuseppe, questo è il colloquio. Quanto mai mi sono allontanato dai vostri esempi, coi quali sì bene mi mostraste la via della perfezione, adempiendo sempre perfettamente la volontà divina. Oh Dio, e perché mai io ho così traviato? Ah sì, l'intendo, solo perché la volontà di Dio non si accordava con la mia, storta di mio. Ebbi l'ardire di seguire questa regola del mio vivere falsamente devoto e conculcai quell'arditamente. Ah, madre di pietà e di misericordia, Maria, dolce rifugio dei miseri, voi, glorioso Giuseppe, che qual padre la volontà di cui volle seguire il divin figlio, da lui foste tenuto qui in terra, impetratemi tal grazia, quella di fare sempre in tutto e per tutto la volontà del mio Signore. Amen. Ecco, questa è la volontà del vero devoto, chiedere a Giuseppe. di fare la volontà di Dio, di essere sempre equilibrato nei giudizi, di fare tutto ciò che ci è richiesto, di essere attento a tutto ciò che il Signore ci chiama e a tutto ciò che vuole farci fare. E quindi ecco, questo è il frutto del loro lavoro, ecco, il frutto del lavoro dell'uomo è la benedizione di Dio, la gioia, ecco, di portare qualcosa di buono al Signore, di portare qualcosa di buono per la Chiesa, di portare qualcosa di buono per la vita degli uomini. Ecco, allora cerchiamo il Signore veramente, cerchiamo Lui. Ecco, cerchiamolo al di sopra di ogni cosa, di ogni realtà materiale e spirituale, ecco come fece San Giuseppe. Allora lavoreremo anche con grazia. Ecco, vediamo un po' l'esempio che ci viene qui sempre da questo santo sacerdote, la venerabile Suor Margherita Teresiana, chiamata da Gesù la sposa della sua infanzia. Fin da fanciulla, interrogata sopra varie cose di San Giuseppe, le dava i quesiti risposte altissime e tanto più degne d'ammirazione quanto più concordi a quelle che hanno scritto teologi più famosi, tant'era penetrata per la continua contemplazione dell'eccellenza di questo santo. Una delle belle pratiche di Margherita nelle faccende diurne del suo convento era questa da lei medesima inculcata in una lettera di una monaca sua confidente. «Io godo, dice ella, di vedervi nell'ufficio in cui siete. Io vi supplico di legarvi al nostro caro ed amato Gesù fanciullo, il quale nella bottega non presiedeva come capo al lavoro, ma ne era solo per aiuto di San Giuseppe». Ecco, questo anche il lavoro dei dipendenti, no? Si sentono magari sminuiti dal loro stato, perché sono dipendenti e non vogliono, ecco, essere altro, e non, forse non possono, no? Però ecco, anche lì c'è la santità di Gesù, no? Magari fai un lavoro sottomesso, altri comandano, altri vogliono darti, non so, delle umiliazioni, beh, tu accetti perché il figlio di Dio è stato un aiutante, eh? Io ancora servo d'aiutatrice a una, per quanto mi sarà possibile, procurerò di rendermi fedele in questa pratica. Dopo la sua morte furono ritrovate nel suo cuore tre preziose margherite. Nella prima era scolpita Maria Santissima con corona d'oro in testa, nella seconda il bambino in mezzo a due giumenti, nella terza San Giuseppe con mano d'oro e con una colomba sul capo e cui piedi stava protesa Margherita, in segno di grande amore che gli aveva portato in vita. Approfittiamo della pratica insegnataci da questa serva di Dio, che riceveremo ancora noi le grazie a proporzione della nostra devozione. Ecco, quindi questa è, ecco, la via, questa pratica, ecco, di essere umili, di fare i lavori più semplici, non alzando mai la testa, non recriminando, ecco, per quanto sia possibile, ecco, non cercare di fare, insomma, un avanzamento inopportuno, cercare di mantenersi in umiltà e quindi, ecco, di essere nella sua pace, no? Ecco, e quindi di essere nella volontà divina e di essere nella gloria del Signore, nell'umiltà. Ecco, cerchiamo sempre questo, no? Cerchiamo sempre solo questo. Ecco, l'umiltà è la via buona, l'umiltà è la via santa. Rispondere anche ai nemici con la prova dell'umiltà è tutto ciò che possiamo fare per rendere bello, suave, degno il nostro lavoro, la nostra essenza, ecco, la nostra anima, sempre di più, sempre meglio, in tutto. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Camminiamo con San Giuseppe in questa via della bellezza, questa via della pace, questa via della sobrietà, questa via del silenzio, non rispondendo alle critiche, non rispondendo, ecco, a ciò che il mondo ci può dire, perché, ecco, tanto dirà sempre male, no? Dirà sempre male.
era sempre male perché odia il bene, non lo vede il bene. Quindi, come ha detto male di Gesù, parla male anche di quelli che sono di Gesù, della Madonna e seguono i santi, ecco, sulla via del bene. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.